State ascoltando SBS Italian.
E iniziamo quindi la settimana facendo il punto della situazione con Paul Scutti, il nostro esperto di politica australiana. Paul, mi senti?
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. Ecco, poi partiamo appunto da quelle che sono le regole di convivenza sul Covid, i cui aggiornamenti sono sempre attesissimi. Forti dei buoni risultati delle settimane scorse, sia Gladys Berejiklian che Daniel Andrews hanno quindi deciso di allentare un po' queste restrizioni e ora tutta una serie di cose che prima erano vietate tornano a essere possibili. Vogliamo raccontarne un po' i dettagli?
Sì, grosse novità ieri, soprattutto dal Victoria, dove il Premier Daniel Andrews ha annunciato questo nuovo allentamento delle restrizioni, regole meno severe sul numero di ospiti in casa, sull'uso delle mascherine, sul numero degli avventori per ristoranti e caffè. Nel dettaglio, nelle abitazioni si potranno accogliere fino a 30 persone e ovviamente questo è un limite significativo, soprattutto alla luce delle imminenti festività, e all'aperto si potranno ospitare fino a 100 persone. E numeri più elevati anche per matrimoni e funerali, che d'ora in poi dovranno rispettare solo le regole sulla densità e non sul numero assoluto, quindi una persona ogni 2 metri quadrati. E lo stesso si applicherà anche a ristoranti e caffè. E poi è soprattutto anche notevole e importante visto l'arrivo dell'estate, ci sono novità significative per quanto riguarda le mascherine, che da oggi in Victoria dovranno essere indossate solo nei supermercati, nei centri commerciali e nei mercati al coperto. Resta l'obbligo sui mezzi di trasporto, però non più negli uffici, ad esempio. Ricordiamo però che resta l'obbligo di portare sempre con sé una mascherina quando si esce di casa. E guardando un po' più in là, a partire dall'11 gennaio le aziende potranno far rientrare negli uffici fino al 50% del loro personale contro il 25% attuale. Il settore pubblico invece è stato un po' più dilazionato, potrà arrivare al 25% dall'11 gennaio al 50% dall'8 febbraio. Restano invece da definire i limiti per quanto riguarda i grandi eventi, come ad esempio gli Australian Open di tennis. Il Premier Andrews ha detto che il numero di spettatori che potrà partecipare a simili eventi sarà deciso più in là e ovviamente sarà stabilito in base a cosa accadrà nelle settimane a venire. L'intenzione dell'autorità è comunque quella di allentare queste restrizioni nel modo più stabile e permanente possibile, così da dare certezze alla popolazione, quantomeno in vista dell'estate.
Quindi un po' di cautela ma anche un po' di ottimismo. Ecco, sì. Questi risultati buoni appunto hanno anche però vissuto qualche passo falso. Ne citiamo uno che ha destato curiosità e anche un po' di irritazione, avvenuto qualche giorno fa con un errore della polizia del New South Wales nella gestione della quarantena di 2 turisti tedeschi. Com'è andata e quali sono state le principali reazioni?
Ecco, questo è un episodio che dimostra come sia impossibile, almeno per il momento, abbassare la guardia. La polizia del New South Wales si è scusata per non aver messo in quarantena questi 2 cittadini tedeschi che erano atterrati a Sydney, cui invece è stato permesso di prendere un altro volo per Melbourne. E a Melbourne è stato solo un po' un caso che ci si sia accorti che queste persone non potevano arrivare da Sydney liberamente. Le forze dell'ordine del New South Wales hanno confermato che i controlli e le procedure all'aeroporto adesso saranno rivisti. A quanto pare la polizia, anche a causa di difficoltà linguistiche, aveva ritenuto che questi 2 cittadini tedeschi fossero in possesso di una esenzione alla quarantena, questo invece non era il caso. I 2 adesso si trovano effettivamente in quarantena, però in un albergo del Victoria, e finora sono risultati negativi ai test sulla presenza del coronavirus. Quindi allarme è rientrato, però è importante notare come basti poco per mandare un po' all'aria le restrizioni.
Poi tra l'altro, Paul, anche le persone quindi coinvolte nel volo interno tra Sydney e Melbourne sono state invitate quindi ad avere una quarantena, giusto?
Sono state invitate, sì, infatti sono state tutte quante oggetto di tracciamento, sono adesso sottoposte a test e eventualmente a quarantena.
Ecco Paul, cambiamo adesso discorso e cambiamo anche scena, passando dalla politica statale a quella federale. Torniamo a quel brutto caso del fotomontaggio che un funzionario del governo cinese ha pubblicato su internet. Un'immagine scioccante di un soldato australiano che punta un coltello alla gola di un agente afghano. Ecco, Scott Morrison ha definito quel post disgustoso e scandaloso. Come è stata accolta questa linea dura verso Pechino da parte degli altri esponenti politici?
Beh, inizialmente sembrava esserci supporto per la linea presa da Morrison, e adesso invece negli ultimi giorni stanno cominciando a venire fuori un po' le critiche. La laburista Penny Wong, che è anche la portavoce agli esteri per l'opposizione, ha sollevato dubbi sulla strategia adottata dal primo ministro. La Wong ha ricordato infatti che in diplomazia le risposte vanno sempre calibrate attentamente, e la senatrice si è augurata che Morrison abbia almeno un piano su come affrontare la crisi nei rapporti con la Cina e che la sua replica non sia stata solo emotiva. Quindi critiche dalla Wong, ma anche in modo cauto. Decisamente più diretto invece l'ex primo ministro Kevin Rudd, secondo cui Morrison è semplicemente caduto nella trappola tesa dai cinesi. Secondo Rudd infatti Morrison avrebbe fatto meglio ad affidare una replica dura al Dipartimento degli Esteri e poi successivamente mostrarsi diplomatico come il suo ruolo richiederebbe. E Morrison invece ha preferito dare la priorità alla politica interna a danno delle relazioni internazionali. C'è da dire però che Rudd ha anche detto che l'attuale crisi nei rapporti con la Cina, ci sono almeno due fattori che sono al di fuori del controllo dell'Australia. Il primo è che la Cina sta semplicemente perseguendo una strategia più aggressiva a livello mondiale, non solo con l'Australia. E il secondo fattore è che questa strategia ha subito un'accelerazione da quando Xi Jinping è diventato presidente. Resta il fatto che comunque ovviamente l'Australia adesso sta pagando un prezzo sempre più caro. Ricordiamo l'imposizione recente di dazi superiori anche al 200% sul vino australiano. Dennis Richardson, che è ex segretario del Dipartimento della Difesa, ex segretario del Dipartimento degli Esteri, ha detto che probabilmente serviranno tra i 12 e i 18 mesi per tornare ad un livello accettabile nei rapporti.
Un'ultima domanda, Paul, e questa volta appunto torniamo alla scena internazionale con una sfida cruciale, quella sull'ambiente. Attualità e futuro vanno spesso a braccetto quando si parla di politiche climatiche e ambientali, e il governo australiano per molti sembra non fare abbastanza, tra l'altro usando una tecnica per soddisfare i protocolli climatici che appare essere un escamotage. Puoi spiegarci come funziona questa specie di contabilità ambientale creativa e dirci se, come sembra, le cose cambieranno?
Beh, ci sono, come sappiamo, due accordi fondamentali sui cambiamenti climatici. Il primo è quello di Kyoto, e poi che successivamente è stato ce n'è stato un secondo, che è quello di Parigi. Ecco, il primo accordo di Kyoto, che ormai si è esaurito e scaduto, prevedeva una possibilità di trasferire crediti dalla prima fase, quindi da Kyoto, alla seconda fase, cioè Parigi. Ecco, l'Australia, secondo il governo, aveva fatto di più durante la prima fase, cioè durante la fase Kyoto, e quindi voleva trasferire questo di più nella fase Parigi, così da dover fare meno nella seconda fase. E questi sono i cosiddetti crediti per raggiungere gli obiettivi internazionali sulla riduzione dei gas serra. È un meccanismo decisamente controverso, e il governo è sotto attacco da tempo su questa questione, e adesso però sembra aver cambiato rotta, e soprattutto probabilmente questa è una conseguenza della recente sconfitta di Donald Trump alle elezioni presidenziali, e la sconfitta che probabilmente ha convinto Morrison ad abbandonare questa strategia, perché senza Trump l'Australia si ritrova pressoché isolata a livello internazionale sul tema dei cambiamenti climatici. Il leader dell'opposizione, Anthony Albanese, è tornato comunque all'attacco e ha accusato il governo di non star facendo abbastanza e che serve un piano concreto per tagliare le emissioni e non semplici trucchi contabili. Il governo quindi sembra orientato, a causa del mutato clima internazionale, a cambiare strategia, e un annuncio in merito potrebbe arrivare la settimana prossima, quando ci sarà un summit tra Morrison e il primo ministro britannico Boris Johnson. Ricordiamo che la Gran Bretagna anche ha messo pressione ultimamente all'Australia proprio sul tema dei cambiamenti climatici, e la stessa Gran Bretagna avrebbe intenzione, a quanto pare, di ridurre le emissioni del 68% entro il 2050, che è un livello decisamente notevole, entro il 2030, quindi un livello davvero notevole.
Staremo a vedere quindi se cambierà qualcosa effettivamente qui in Australia. Grazie a Paul Scutti, il nostro esperto di politica australiana. Paul, buona giornata e alla prossima.
Buona giornata, a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.